che, sebbene lungo, questo capitolo è davvero bellissimo. Neemia capitolo 9. Il 24° giorno dello stesso mese, i figli di Israele si radunarono vestiti di sacco e coperti di polvere per celebrare un digiuno. Quelli che appartenevano alla discendenza di Israele si separarono da tutti gli stranieri, si presentarono davanti a Dio e confessarono i loro peccati e le iniquità dei loro padri. Si alzarono in piedi nel posto dove si trovavano e ascoltarono la lettura del libro della legge del Signore loro Dio per un quarto della giornata, e per un altro quarto essi fecero la confessione dei peccati e si prostrarono davanti al Signore loro Dio. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebania, Bunni, Serebia, Bunni e Kenani salirono sulla tribuna dei Leviti e invocarono ad alta voce il Signore loro Dio. I Leviti, Jesua, Cadmiel, Bani, Casabneia, Serebia, Odia, Sebania e Petaia dissero: alzatevi e benedite il Signore vostro Dio di eternità in eternità. Si benedica il tuo nome glorioso, che è esaltato al di sopra di ogni benedizione e di ogni lode. Tu solo sei il Signore. Tu hai fatto i cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che è sopra di essa, i mari e tutto ciò che è in essi, e tu fai vivere tutte queste cose e l'esercito dei cieli ti adora. Sei tu il Signore, Dio, che hai scelto Abramo, lo hai fatto uscire da Ur dei Caldei, gli hai dato il nome di Abramo, tu hai trovato il suo cuore fedele davanti a te e hai concluso un patto con lui promettendogli di dare alla sua discendenza il paese dei Cananei, degli Ittiti, degli Amorei, dei Ferezei, dei Gebusei e dei Girgasei. Tu hai mantenuto la tua parola perché sei giusto. Tu hai visto l'afflizione dei nostri padri in Egitto e hai udito il loro grido presso il Mar Rosso, hai operato miracoli e prodigi contro il Faraone, contro tutti i suoi servi, contro tutto il suo popolo, il popolo del suo paese, perché sapevi che essi avevano trattato i nostri padri con prepotenza. Così ti sei fatto un nome come quello che hai in questo giorno, hai aperto il mare davanti a loro ed essi sono passati in mezzo al mare all'asciutto, tu hai gettato nell'abisso quelli che li inseguivano come una pietra in fondo ad acque vorticose, di giorno li guidavi con una colonna di nuvola, di notte con una colonna di fuoco per illuminare il loro cammino da percorrere. Sei sceso sul monte Sinai e hai parlato con loro dal cielo, dando loro prescrizioni giuste e leggi di verità, buoni precetti e buoni comandamenti. Hai fatto loro conoscere il tuo santo sabato e hai dato loro comandamenti, precetti e una legge per mezzo di Mosè, tuo servo. Davi loro pane dal cielo quando erano affamati e facevi scaturire acqua dalla roccia quando erano assetati e hai detto loro che andassero a prendere possesso del paese che avevi giurato di dar loro. Ma i nostri padri si sono comportati con superbia, irrigidendo i loro colli e non ubbidendo ai tuoi comandamenti, hanno rifiutato di ubbidire e non si sono ricordati delle meraviglie da te fatte in loro favore, hanno irrigidito i loro colli e nella loro ribellione si sono voluti dare un capo per tornare alla loro schiavitù. Ma tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà, e non li hai abbandonati. Anche quando si erano fatti un vitello di metallo fuso, dicendo: ecco il tuo Dio che ci ha fatto uscire dall'Egitto, e ti avevano oltraggiato gravemente, tu nella tua immensa misericordia non li hai abbandonati nel deserto, la colonna di nuvola che stava su di loro non cessava di guidarli durante il giorno lungo il loro viaggio, e la colonna di fuoco non cessava di illuminare loro il cammino da percorrere di notte. Hai dato loro il tuo buono spirito per istruirli, non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche e hai dato loro acqua quando erano assetati. Per 40 anni li hai sostenuti nel deserto e non è mancato loro nulla. I loro vestiti non si sono logorati, i loro piedi non si sono gonfiati, hai dato loro regni e popoli e li hai divisi fra loro, definendone i confini, hai anche posseduto il paese di Sicon, cioè il paese del re di Chesbon, il paese di Og, re di Basan, hai moltiplicato i loro figli come le stelle del cielo e li hai introdotti nel paese in cui avevi promesso ai loro padri di farli entrare per possederlo. E i loro figli vi sono entrati e hanno preso possesso del paese e tu hai umiliato davanti a loro i cananei che abitavano il paese, li hai consegnati nelle loro mani e con i loro re e con i popoli del paese perché li trattassero come volevano. Essi sono diventati padroni di città fortificate e di una terra fertile, e hanno posseduto case piene di ogni bene, cisterne già scavate, vigni, oliveti, alberi fruttiferi in abbondanza. Hanno mangiato, si sono saziati, sono ingrassati e sono vissuti in delizie per la tua gran bontà. Ma essi hanno disubbidito, si sono ribellati contro di te, si sono gettati la tua legge dietro le spalle, hanno ucciso i tuoi profeti che li scongiuravano di tornare a te e ti hanno oltraggiato gravemente. Perciò tu li hai messi in mano ai loro nemici, che li hanno oppressi, ma al tempo della loro afflizione essi hanno gridato a te, e tu li hai esauditi dal cielo, e nella tua immensa misericordia hai dato loro dei liberatori, che li hanno salvati dalle mani dei loro nemici. Ma quando erano in pace, ricominciavano a fare il male davanti a te. Perciò tu li abbandonavi nelle mani dei loro nemici che diventavano loro dominatori, e poi quando ricominciavano a gridare a te tu li esaudivi dal cielo, e così nella tua misericordia più volte li hai salvati. Tu li scongiuravi per farli tornare alla tua legge, ma essi si inorgoglivano e non ubbidivano ai tuoi comandamenti, peccavano contro le tue prescrizioni che fanno vivere chi le mette in pratica. Nella loro spalla rifiutava il giogo, essi si irrigidivano, i loro colli e non volevano ubbidire. Hai avuto pazienza con loro molti anni mentre li avvertivi per mezzo del tuo spirito e per bocca dei tuoi profeti, ma essi non vollero dare ascolto, e tu li hai messi in mano ai popoli dei paesi stranieri. Però nella tua immensa compassione tu non li hai sterminati del tutto e non li hai abbandonati, perché sei un Dio clemente e misericordioso. E ora dunque, o Dio nostro, Dio grande, potente e tremendo, che mantieni il patto e agisci con misericordia, non ti sembrino poca cosa tutte queste afflizioni che sono piombate addosso a noi, ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri sacerdoti, ai nostri profeti, ai nostri padri, a tutto il tuo popolo dal tempo dei re d'Assiria fino ad oggi? Tu sei stato giusto in tutto quello che ci è accaduto, poiché tu hai agito fedelmente, mentre noi abbiamo agito da malvagi. I nostri re, i nostri capi, i nostri sacerdoti, i nostri padri non hanno messo in pratica la tua legge, non hanno ubbidito né ai comandamenti né alle esortazioni con cui tu li scongiuravi, ma proprio mentre godevano del loro regno, dei grandi benefici che tu largivi loro e del vasto e fertile paese che tu avevi messo a loro disposizione, essi non ti hanno servito e non hanno abbandonato le loro opere malvagie. E oggi eccoci schiavi nel paese che tu hai dato ai nostri padri perché ne mangiassero i frutti e ne godessero i beni. Esso moltiplica i suoi prodotti per i re ai quali tu ci hai sottoposti a causa dei nostri peccati, e che dispongono dei nostri corpi e del nostro bestiame al loro piacere, e noi siamo in grande angoscia. Ci fermiamo qui, fratelli, e vorrei ricordarvi di quello che il Signore Gesù Cristo ha insegnato quando, parlando nella parabola del seminatore, raccontò di un particolare terreno che rappresenta alcuni ascoltatori, alcuni di quelli che ascoltano la parola che viene annunciata, paragonandoli appunto a questo terreno roccioso, dove cade il seme, spunta subito, però non potendo la radice approfondirsi e continuare ad assicurarsi l'umidità, non appena sorge il sole viene subito riarsa, seccata e quindi non giunge a maturità. Quando spiegò il tipo di ascoltatore che questo terreno rappresenta, disse che queste persone sono quelli che ricevono la parola con gioia, però sono di corta durata, credono soltanto per un tempo. Ora, questo è il problema che si è più volte verificato nel corso della storia del cristianesimo e nel corso della vita di tante chiese, anche di chiese che possono essere sane. La parola viene seminata, la verità viene sparsa, viene accolta con gioia, con una certa premura, ma poi, passata l'emozione del momento, tutto svanisce. È questo quello che è accaduto al tempo di Neemia? No. Al tempo di Neemia ci fu una buona semina della parola, ma quando la parola di Dio fu seminata, e cioè fu annunciata, fu spiegata, fu compresa, ci fu il popolo che si mantenne in questi santi sentimenti, in queste buone disposizioni. Siamo giunti a questo punto della storia raccontata nel libro di Neemia al tempo della restaurazione spirituale della nazione giudaica, e abbiamo visto nel capitolo precedente che il desiderio di ascoltare la legge del Signore, quello che Dio aveva dato a Israele tramite il suo servo Mosè, quella legge verso la quale erano obbligati, non soltanto suscitò delle emozioni, ma provocò anche dei cambiamenti nella loro vita. Quanto durarono questi cambiamenti? Questi cambiamenti, o comunque questa santa e buona attitudine, fu, diciamo, permanente, cioè rimase per molto tempo. Ci viene raccontato che la storia, quello che abbiamo appena letto, inizia con un preciso riferimento temporale, il 24° giorno dello stesso mese. Il 24° giorno dello stesso mese significa che, come dice un commentatore, questo 24° giorno significa che era passata tutta quanta la festa delle capanne, e due giorni dopo la celebrazione della festa delle capanne, quindi praticamente quasi un mese dopo, c'era ancora il desiderio di ascoltare la parola del Signore, c'era ancora il desiderio di udire le cose che Dio aveva detto. E leggiamo che durante la festa delle capanne non c'era stata soltanto, appunto, la celebrazione, ma ogni giorno si leggeva la legge. Vuol dire che questo popolo evidentemente aveva cominciato ad avere davvero fame della parola, aveva cominciato a gustare davvero la bellezza, la potenza, la consolazione che procedono dalla parola del Signore. Questo fuoco che era stato acceso all'inizio del settimo mese, dopo tutto questo tempo, quasi 4 settimane, non si era ancora spento. Evidentemente il ricordo del pellegrinaggio nel deserto, che noi poi vediamo qui nella preghiera, vedete che è stata presentata in tutti i suoi dettagli, aveva creato una profonda impressione, non solo nei Leviti, non solo nei ministri, ma anche in tutto quanto il popolo. E questo ci fa comprendere che è importante ed è buono che noi celebriamo dei memoriali. Noi nel Nuovo Testamento non abbiamo feste comandate come nell'Antico Patto il Signore aveva dato particolari occasioni, ma abbiamo due ordinamenti: il battesimo, che ci ricorda della nostra morte con Cristo e della nostra risurrezione con Lui, e che quindi il perdono dei peccati, il lavaggio delle nostre anime, la nostra rigenerazione, la nostra salvezza. Ma abbiamo anche la celebrazione della cena del Signore, che è il ricordo di ciò che Cristo ha fatto per noi. Fate questo in memoria di me. Ricordatevi che io sono morto per voi. Ricordatevi che io ho dato il mio corpo per voi. Ricordatevi che io ho sparso il mio sangue per voi. Ricordatevi di me. E vedete, questa celebrazione può essere sicuramente fatta in modo meccanico, in modo superficiale, senza pensarci troppo, ma se è fatto nel modo opportuno, nel modo autentico, seguendo gli scopi per i quali Dio l'ha ordinata, né e mediante la fede può avere un grande beneficio. Ciascuno di noi può riceverne grande beneficio. E fratelli e sorelle, quello che è il messaggio fondamentale prima di tutto che sorge nel leggere questo capitolo è che la perseveranza è necessaria. È una cosa terribile che ci sono persone ignoranti che insegnano o che affermano che noi che crediamo alla divina scelta del popolo di Dio, che noi che crediamo che la salvezza appartiene al Signore, che noi che crediamo che Dio mantiene fedeli coloro nelle sue mani, coloro che Lui ha scelto e che Cristo ha comprato con il proprio sangue, è una grande ignoranza da parte loro dire che siccome noi crediamo che la salvezza è un dono di Dio e che nessuno degli eletti si perderà, noi non pensiamo e non riteniamo necessaria la perseveranza dei credenti o dei santi. No, noi crediamo che sia assolutamente necessario. Gesù ha detto in modo incontrovertibile: soltanto coloro che avranno perseverato fino alla fine saranno salvati. Perseverare è assolutamente necessario, ma perseverare è possibile esclusivamente perché Dio tiene la sua mano su di noi. Questa è la realtà. E vedete, un'opera autentica dello Spirito Santo si vede proprio in questo, che coloro che sono profondamente toccati nell'anima perseverano nel fare il bene. La prima manifestazione della perseveranza qual è? È quella della vivere la comunione fraterna. Pensiamo alla Chiesa della Pentecoste. 50 giorni dopo l'ascensione del Signore, 50 giorni dopo la Pasqua, 40 giorni, 10 giorni dopo l'ascensione del Signore, che cosa è accaduto? È accaduto che il Signore, come aveva promesso, manda sulla Chiesa riunita il suo Spirito. Ci furono manifestazioni straordinarie, uniche, in quell'occasione, delle lingue di fuoco che si dividevano, se ne posò una su ciascuna, cominciarono a parlare altre lingue, poi cominciarono a proclamare le cose grandi di Dio nelle lingue delle persone che si trovavano da tutte le parti del mondo lì a Gerusalemme, e queste persone furono meravigliate nell'ascoltare una tale predicazione, un tale annuncio, e chiesero a Pietro spiegazioni pensando che fossero gente ubriaca, ma Pietro spiegò e disse che quello era quanto era stato profetizzato dal profeta Gioele, e annunciò in questo modo il Signore Gesù Cristo, e una grande moltitudine fu aggiunta alla chiesa, 3.000 si convertirono, furono battezzati. E che cosa ci dice la scrittura? Quale fu l'effetto di questa opera dello Spirito Santo che produsse convinzione di peccato, compunti nel cuore, che li portò ad accettare il messaggio del Vangelo, che li portò a confessare la fede mediante il battesimo, che li portò a unirsi alla Chiesa cristiana? È scritto, e questa è la, viene in questo modo sintetizzata l'azione, la vita della Chiesa, che erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna e nel rompere il pane e nelle preghiere. Questo è il culto cristiano, ma questo è in realtà la vita cristiana, l'essenza della vita cristiana: perseverare nell'ascolto dell'insegnamento della verità, nella preghiera, nella comunione fraterna e nel rompere il pane, nel ricordo di quello che è l'opera che Dio ha compiuto nella vita dei credenti. È esattamente la stessa cosa, cambiando quello che deve essere cambiato, che noi vediamo qui, in questi credenti, in questo risveglio, se possiamo dire, in questo risveglio spirituale che si verificò al tempo di Neemia. Prima di tutto vediamo la perseveranza nel radunarsi. Al capitolo 9 di Neemia, proprio all'inizio, al versetto 1, si parla di questo nuovo incontro, il 24esimo giorno dello stesso mese. I figli di Israele si radunarono, vestiti di sacco, coperti di polvere, per celebrare un digiuno. Questo non era un digiuno istituzionale, questo non era una festa comandata, questo era l'effetto dell'opera dello Spirito Santo nei loro cuori, e continuano a desiderare di stare insieme. Non erano andati, non avevano pensato: bene, dopo tutto questo tempo qui di attività religiosa, adesso prendiamoci un po' di riposo, andiamocene al mare, andiamoci a divertire un po', facciamo un po' di turismo, rilassiamoci. No, non ne avevano avuto abbastanza, cercavano ancora il Signore e lo cercavano ancora di più. La perseveranza nell'incontrarsi, nello stare insieme, e questo è quello che succede. Noi tutti eravamo erranti come pecore, descrive la condizione dei peccatori Isaia, e ciascuno di noi seguiva la sua propria via. Ma che cos'è la salvezza? La salvezza è la raccolta di queste pecore erranti affinché vivano insieme nella casa del Padre e passino sotto la verga dell'unico grande e buon pastore, che è il Signore Gesù Cristo. E queste persone si riuniscono, la Chiesa è formata da coloro che Dio ha scelti per essere un popolo per il suo nome. Bellissimo è proprio questa espressione che troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 15. Vi ricordate? È la parola di Giacomo. C'era stata una grande conferenza a Gerusalemme dove si dovevano discutere alcune cose importanti, soprattutto l'ingresso di quelli che non appartenevano al popolo di Israele nella Chiesa. E guardate come viene descritta questa realtà. Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come Dio all'inizio ha voluto scegliersi tra gli stranieri un popolo, qui la Nuova Riduta traduce consacrato al suo nome, letteralmente è al suo nome o per il suo nome. Dio si è scelto un popolo tra gli stranieri per il suo nome, e noi siamo questo popolo, il popolo scelto, convocato da Dio, radunato da Dio per portare il nome di Dio, per onorare il nome di Dio. E queste persone è necessario che continuino a incontrarsi, a stare insieme. la convocazione del giorno del Signore, l'adorazione a Dio. Fratelli, dobbiamo pensare quanto tutto quello che noi stiamo facendo in questo momento rientri esattamente nella volontà del Signore. Abbiamo lasciato le nostre case, abbiamo lasciato le nostre attività, abbiamo appartato questo tempo santo in questo luogo per stare insieme. A quale scopo? Per celebrare colui che ci ha amati e ha dato se stesso per noi. A lui sia la gloria per questo. Vedete, questo è quello che fa il popolo del Signore ed è in questo modo che noi diamo testimonianza. Ma certamente è vero, ognuno di noi è un testimone di Cristo in qualunque circostanza. Ognuno di noi è un testimone di Cristo al proprio lavoro, a scuola, possiamo parlare ad uno della nostra fede, ma ciò che rende credibile, ciò che rende efficace la nostra testimonianza, ciò che annuncia al mondo la nostra fede, è quando noi ci riuniamo per celebrare il Signore. Quando voi fate questo, annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Noi possiamo parlare della morte del Signore, ma comprendiamo lo scopo che c'è nella celebrazione della cena del Signore, che è qualcosa che può essere fatta soltanto quando il popolo di Dio si riunisce, e quando il popolo di Dio si riunisce fisicamente. Fisicamente, c'è tanta gente che trova beneficio dalle nostre trasmissioni, dal fatto che le nostre predicazioni, che la predicazione di questo pulpito giungono dappertutto. Ieri consideravamo come dagli Stati Uniti, dalle Bahamas, dalla Turchia, c'è gente che ascolta la predicazione, ma soltanto voi che siete qui oggi potete partecipare alla cena del Signore, perché questo è quello che Dio ha stabilito. Questa è la Chiesa, il popolo di Dio che si riunisce e che annuncia al mondo la morte e la risurrezione di Cristo. Questa è la gloria e la bellezza e la necessità del non abbandonare la comune adunanza, perché è lo strumento che Dio ha stabilito per la nostra preservazione e per poter continuare a perseverare. La perseveranza nel radunarsi, la perseveranza anche nel separarsi, perché se la perseveranza nel radunarsi è una delle cose che dobbiamo fare, ricordiamoci che qui in questo passo c'è anche un'altra perseveranza. L'avevano già fatto all'inizio, l'aveva detto Neemia: quanto a voi non avete né parte né ricordanza nel popolo di Dio. Cioè c'è qualcosa che ci rende diversi, ma guardate quello che si continua a dire, quelli che appartenevano alla discendenza di Israele si separarono da tutti gli stranieri e si presentarono davanti a Dio e confessarono i loro peccati e le iniquità dei loro padri. Perseverare nel radunarsi comporta anche un aspetto negativo, quello di separarsi da chi santo non è. Questo è importante, ci ricorda Neemia 9:2 che noi dobbiamo scegliere di frequentare compagnie sante e dobbiamo allontanarci da quelle che tali non sono. C'è un senso, certamente, nella scrittura in cui gli stranieri, ci dice la parola di Dio, devono essere accolti, devono essere amati e non devono essere oppressi. C'è grande speculazione in questo periodo, in campo politico, riguardo a queste questioni, e c'è tanta gente, anche cristiani, che hanno degli atteggiamenti che sono assolutamente superficiali e che non rispecchiano l'insegnamento della scrittura. Io vorrei ricordare alcune scritture che vengono da parte di Dio riguardo all'atteggiamento che bisogna avere nei confronti degli stranieri. Esodo capitolo 12 versetto 49: vi sia un'unica legge per il nativo del paese e per lo straniero che soggiorna in mezzo a voi. Non ci devono essere discriminazioni né in un senso né nell'altro, essenzialmente. Ancora Esodo 22 versetto 21 dice così: non maltratterai lo straniero, non lo opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Mettiti al loro posto, considera la tua condizione in Egitto e non approfittare delle debolezze di colui che è straniero in mezzo a te per opprimerlo, per maltrattarlo. E ancora sullo stesso tenore potete leggere Levitico 19:34, Deuteronomio 24:24. Ma allo stesso tempo, e questa è una cosa importante, la scrittura ci dice che i costumi, le mentalità degli stranieri non devono influenzare il modo in cui il popolo del patto vive e viene governato, né le loro forme religiose e neanche le loro politiche devono essere imitate o prese a modello. Se da una parte noi siamo esortati ad essere misericordiosi e a non opprimere lo straniero, dall'altra parte la scrittura ci esorta a non assumere mentalità straniere, che molte volte sono anche espresse dai nostri connazionali, cari fratelli e sorelle, perché il fatto di essere italiani non significa necessariamente essere cristiani. Questo è purtroppo uno dei terribili, una delle terribili verità che molte persone dimenticano. Non si è cristiani culturalmente. La mentalità straniera, purtroppo, spesse volte ha lo stesso colore della nostra pelle, ha lo stesso accento e parla la stessa lingua, ma insegna cose completamente diverse. Non so quanti di voi abbiano visto Sanremo in questi giorni. Io non l'ho visto, ho visto soltanto le cose, le notizie che si dicono. Non ho il tempo né il desiderio né la voglia di mettermi per ore e ore davanti alla TV. Ma che cosa è in fondo questo spettacolo che è stato celebrato così grandemente in questa settimana, se non uno spaccato della società, delle convinzioni, delle tendenze della vita, no? Qualcuno si è giustamente scandalizzato per l'interpretazione assolutamente sballata che Roberto Benigni ha dato del Cantico dei Cantici in una di queste serate. Ma che cosa ci si potrebbe aspettare da una persona che non ha veramente mai sinceramente mostrato la devozione e il timore di Dio nei confronti della scrittura, se non un torcere le scritture cercando di far dire ad esse ciò che mai Dio avrebbe voluto far sentire? Ma questo, eppure Roberto Benigni è italianissimo, toscano, parla l'italiano perfino più correttamente di noi che siamo siciliani. Ma questa è la mentalità straniera che non dobbiamo accogliere. Questo è il punto. Allora il Dio ci aiuti a perseverare nel separarci dal male, di qualunque colore esso sia, di qualunque posizione esso sia. Politicamente c'è un male politico che gli israeliti vollero accogliere quando chiesero a Samuele: dacci un re, come tutti quanti i popoli hanno un re, vogliamo assumere la politica dei popoli. E certamente non era questa la volontà perfetta di Dio per loro. Continuiamo a separarci mantenendo la nostra mente sottomessa all'insegnamento della scrittura e continuiamo a perseverare negli strumenti della grazia, nell'uso degli strumenti della grazia. Al versetto 3 è detto anche che in quello stesso giorno fecero quello che avevano fatto in precedenza, che si dedicarono all'ascolto della parola, si dedicarono alla confessione del peccato, si dedicarono alla preghiera. Questo è quello in cui dobbiamo perseverare. E si dedicarono anche ovviamente al ricordo, a riportare alla propria mente i potenti atti di Dio. E infatti, e questa è la seconda parte del mio sermone, questo è quello che fecero in quel giorno, confessarono. Quello fu un giorno di grande confessione. Cosa significa confessare? Ve l'ho detto molte volte, ma non è fuori luogo ripeterlo. Confessare significa dire la stessa cosa. Confessare significa allinearsi a qualcuno per sostenere esattamente quello che egli dice rispetto a un certo argomento. E in questo caso la confessione noi la scopriamo tutta nella preghiera che viene elevata. Cosa confessarono questi credenti nel dire il loro amen alla bellissima preghiera che venne elevata? Prima di tutto confessarono una particolare concezione di Dio. Quale Dio hanno pregato? Chi è l'Iddio? Qual è la teologia che sostiene, che sottende questa preghiera? La maestà di Dio fu più che, diciamo, riconosciuta, fu vista, fu sperimentata. Dio viene adorato in questa preghiera. E come si parla di Dio? Si parla di Dio come il Dio creatore di tutte le cose. Avete letto insieme a me, non credo che sia necessario tornare a tutti quanti i passi, ma al versetto 6: tu, Signore, tu solo sei colui che ha fatto i cieli e che ha fatto i cieli dei cieli e il loro esercito e la terra e tutto ciò che è in essa. Si parte dalla rivelazione di Dio e si riconosce che Dio è il creatore di tutte le cose. Dio è anche il sovrano che sceglie chi vuole. Non si può parlare del Dio creatore se non si parla del Dio sovrano. Tu sei colui che ha scelto Abramo e lo hai fatto uscire da Ur dei Caldei e gli hai dato il nome di Abramo. E non dice, permettetemelo, tu hai scelto Abramo perché Abramo ha scelto te, o tu hai scelto Abramo perché hai previsto che Abramo avrebbe scelto te. Abramo sarebbe rimasto l'idolatra che era nella Ur dei Caldei nella quale era cresciuto, come io e voi saremmo rimasti gli idolatri che eravamo se Dio non ci avesse scelti, amati e mandato la sua parola e il suo spirito. Dio è l'Iddio che crea, Dio è l'Iddio che sceglie, Dio è l'Iddio che stabilisce un patto, Dio è un Dio generoso, Dio è un Dio fedele, potete leggere dal versetto 8, Dio è l'Iddio onnisciente e compassionevole. Dio è l'Iddio onnisciente e compassionevole. Che bello! Tu hai visto l'afflizione dei nostri padri in Egitto e hai udito il loro grido presso il Mar Rosso. No, io non riesco a comprendere come alcuni possono parlare di questo Dio che è sovrano, che è creatore, che sceglie, senza vedere le viscere di compassione di questo Dio. Qui viene ricordato e ci viene presentato un Dio, e perdonatemi se ve ne parlo negli stessi termini, che quando vede la miseria, quando vede la condizione triste dell'umanità, non rimane indifferente, che ascolta il loro grido. E Dio è così, Dio ascolta il grido di coloro che si rivolgono a Lui, che chiedono aiuto, che e se hai un problema, devi chiedere aiuto a Dio, qualcosa da cui tu stesso o tu stessa riconosci che non puoi uscirne fuori, ascoltami, rivolgi la tua preghiera al Signore, proprio adesso, grida a Lui nel tuo cuore, Dio risponde. Dio è compassionevole, Dio vede, Dio conosce ogni cosa e Dio è onnipotente e compie miracoli. Noi crediamo nei miracoli e infatti confessiamo che non pensiamo che le piaghe d'Egitto qui descritte siano dei miti o siano delle tradizioni o siano delle esagerazioni. Noi crediamo che davvero quello che è stato detto è realmente accaduto. Noi crediamo in un Dio onnipotente, crediamo in un Dio soprannaturale, crediamo in un Redentore soprannaturale, noi crediamo nei miracoli che Cristo ha fatto e crediamo che il Signore ascolta le preghiere e se nella sua volontà continua a compiere i miracoli. Perché una cosa è affermare che non è normativo per ciascuno di noi che deve avere certe manifestazioni miracolose. Una cosa è affermare che oggi gli apostoli non ci sono più e quindi non ci sono più i segni degli apostoli. Un'altra cosa è affermare che non esistono, che oggi non si verificano miracoli. Noi abbiamo visto miracoli. Prima di tutto abbiamo visto i miracoli di persone che avevano un cuore duro, di pietra, che è diventato un cuore di carne. E credetemi, questo è il più grande miracolo che possiamo pensare. Ma poi abbiamo visto anche persone guarite potentemente da Dio. E abbiamo visto situazioni improvvisamente trasformarsi, abbiamo visto come Dio è intervenuto per fermare il corso degli eventi che inspiegabilmente ha preso interamente un'altra direzione. Dio è l'Iddio soprannaturale. Noi non siamo assolutamente contrari alla manifestazione del soprannaturale, come questi uomini. Vedete, al tempo di Neemia ci sono miracoli? Ditemi voi, pensateci un istante. Si sono verificati? Voi leggete di qualche miracolo, di qualche intervento straordinario e soprannaturale al tempo di Neemia? Neanche uno. Ma queste persone credevano ai miracoli. I miracoli hanno uno scopo e si verificano e si sono verificati nel corso della storia biblica durante certe stagioni, quando Dio dà nuova rivelazione. Al tempo di Mosè, dalla liberazione dell'Egitto, c'erano dei miracoli. Quando Dio con certi profeti, per esempio Elia o Eliseo, doveva compiere certe operazioni, si sono verificati dei miracoli. Al tempo di Cristo si sono verificati dei miracoli, al tempo degli apostoli si sono verificati dei miracoli, ma adesso che abbiamo la piena e completa manifestazione e rivelazione di Dio, adesso che Dio anticamente ha parlato per mezzo dei profeti in molti modi, in molte maniere, in questi ultimi tempi ci ha parlato per mezzo del Figlio, adesso che l'opera della redenzione è compiuta, adesso che la rivelazione è compiuta, noi possiamo appoggiarci sui miracoli che sono stati compiuti, crederci, non abbiamo bisogno di vederne altri. Noi crediamo nel miracolo più grande che è stato quello della risurrezione di Cristo e crediamo che come Cristo è risuscitato anche noi risusciteremo. E comprendiamo perciò che questa visione di Dio che compie i miracoli è la stessa visione del Dio che compie la sua opera nel mondo. In questa meravigliosa preghiera che troviamo nel capitolo 9, se ci avete fatto caso, vengono coperti almeno 1000 anni di storia. Si comincia a parlare della storia, della creazione, ma poi si parla di Abramo e poi si parla della, della schiavitù dell'Egitto, dalla liberazione dell'Egitto, si passa attraverso il periodo dei giudici, si giunge al periodo dei re, si parla della deportazione, si parla del ritorno dalla deportazione. Che cosa si vuole dire qui, in questa preghiera? Si vuole dire che Dio non è soltanto il Dio che compie le meraviglie e le cose straordinarie in un momento, che manda le piaghe, che libera dall'Egitto, ma è il Dio che guida tutta la storia del suo popolo. Anche quando nessuno lo vede, anche quando sembra che sia assente. Subito dopo il libro di Neemia c'è un altro libro che è il libro di Ester, bravi, visto, siete preparati. Nel libro di Ester il nome di Dio non è menzionato. E come? In un libro della Bibbia non si parla di Dio, ma come? Dio non c'è esplicitamente, ma Dio è colui che governa tutte le cose, che umilia i malvagi, che innalza i pii, che difende il suo popolo. Dio è l'Iddio della provvidenza. E noi non abbiamo bisogno di vedere miracoli per credere nell'Iddio della provvidenza, perché l'abbiamo sperimentato e la nostra fede ce lo mostra. Questa è la confessione della preghiera di Neemia 9, la confessione del vero Dio. Ma vado molto velocemente, devo dire altre due cose e ho concluso. La confessione della gravità del proprio peccato. Oh, fratelli, leggiamo questo capitolo e vergogniamoci di noi stessi. Quanto può essere ingrato il popolo che menziona e nomina il nome di Dio? Dopo tutto quello che hai fatto per loro, dopo tutto quello che hai fatto per noi, com'è possibile che continuiamo a sviarci da te? Guardate i ma che sono presenti nel testo, al versetto 16, ma i nostri padri, al versetto 17, hanno rifiutato, non si sono ricordati delle meraviglie da te fatte in loro favore, hanno irrigidito i loro cuori, ma tu sei un Dio pronto a perdonare, al versetto 26, ma essi hanno disubbidito, al versetto 28, ma quando erano in pace ricominciavano, al versetto 29, ma essi si inorgoglivano, al versetto 30, ma essi non vollero dare ascolto, ma, al cospetto di tutto quello che Dio ha fatto per noi. Noi abbiamo continuato a ribellarci da te, e non solo i nostri padri si sono ribellati a te, noi ci siamo ribellati a te. Leggete al versetto 33, tu sei stato giusto in tutto quello che ci è accaduto, perché tu hai agito fedelmente, mentre noi abbiamo agito da malvagi. Ieri dicevamo proprio questo, molte volte è facile pensare ai peccati antichi e non vedere quelli recenti. Noi abbiamo questa forma, abbiamo tanti difetti alla nostra, forse sarebbe buono fare una bella predicazione del tipo, che so, oftalmico spirituale, no? Paragonando le malattie della vista alla nostra condizione spirituale. Noi siamo miopi, noi siamo presbiti, noi siamo astigmatici, noi siamo ipermetropi, e considerare tutte queste malattie della vista. Ma sicuramente una delle malattie più diffuse è proprio quella della presbiopia. Perché noi siamo pronti a confessare i peccati che abbiamo commesso 20 anni fa, 30 anni fa, 10 anni fa, 2 anni fa, e quelli che facciamo ieri, oggi, una settimana fa. Ci viene un po' più difficile perché quelli sono più vergognosi, soprattutto considerando che sono fatti contro la luce, contro la meraviglia della rivelazione della croce di Cristo e della fedeltà di Cristo verso di noi. Noi siamo ribelli, noi siamo i peccatori, noi non siamo diversi dai nostri padri. Pensateci, fratelli, non abbiamo fatto esattamente lo stesso anche noi. Quante promesse abbiamo fatto a Dio e poi non le abbiamo mantenute. Quanti doveri abbiamo trascurato. Quanto spesso abbiamo ripetuto certi peccati di cui ci vergogniamo. Esaminiamoci, fratelli, la cena del Signore è un momento opportuno anche per esaminare noi stessi. E infine, l'ultima cosa, questa preghiera rivela la gloria, la grandezza, la meraviglia, la straordinarietà della grazia di Dio. Qual è il centro della consapevolezza di questa confessione? Il centro della consapevolezza del popolo, cioè della confessione del popolo, è la grazia, la benignità e la pazienza di Dio. Guardate con quanta partecipazione di sentimento viene espresso il suo amore. Leggo alcuni versetti a saltare. Tu sei un Dio pronto a perdonare. Tu sei un Dio misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira, di gran bontà. Tu, nella tua immensa misericordia, non li hai abbandonati. Hai dato loro i loro regni e popoli, e nella tua immensa misericordia hai dato loro dei liberatori che li hanno salvati. Quando ricominciavano a gridare a te, tu li esaudivi dal cielo. Hai avuto pazienza con loro molti anni, e nella tua immensa compassione tu non li hai abbandonati, perché sei un Dio clemente e misericordioso. Io voglio pregare così. Io voglio ricordare non quello che ho fatto io nelle mie preghiere, ma chi è stato e chi è Dio verso di me, clemente e misericordioso. Fratelli, noi siamo davanti a un amore che vince qualunque peccato e a una grazia completamente gratuita per i peccatori assolutamente indegni quali noi siamo. Un cristiano non deve mai disperare, perché noi non riusciremo mai a giungere a quel punto dove la grazia di Dio non ci possa riprendere. Se questa è la confessione di questo popolo, quanto più deve essere la nostra confessione, noi che conosciamo che Cristo ha detto: le mie pecore sono nella mano del Padre, nessuno le potrà strappare dalla sua mano, il Padre è il più forte di tutti. E io non ne ho persa neanche una di quelli che tu mi hai dato. Dio non ci lascerà, Dio non ci abbandonerà. Il nostro peccato può essere grave. E quello che dico non deve essere, e non è inteso dai cristiani come un incoraggiamento a continuare a peccare, ma è un incoraggiamento a confidare nella misericordia di Dio e nella sua grazia. Abbi pietà di me, peccatore. Così pregò il pubblicano, e così il pubblicano tornò a casa giustificato. Questa mattina noi adoriamo Dio, ed è lo scopo della nostra esistenza, è lo scopo del nostro culto, quello di celebrare Dio per come Egli è. Non a noi, o Signore, non a noi, ma al Tuo nome da gloria. Perché direbbero le nazioni: dov'è il loro Dio? Oh, il nostro Dio è nei cieli, ed Egli è il Dio sovrano. Egli fa tutto ciò che gli piace. O i loro idoli? I loro idoli sono opera di mano d'uomo. Hanno bocca e non parlano. Hanno occhi e non vedono, orecchie e non odono, mani e non toccano, la loro gola non produce alcun suono. Come loro sono quelli che li fanno e coloro che in essi confidano. Il nostro Dio non è un idolo muto, il nostro Dio è il creatore, il sovrano,
il Signore, il Dio della grazia, e noi stiamo adorando questo Dio. Noi confessiamo il nostro peccato e noi confessiamo la grazia, e questo è il nostro annuncio ed è la nostra consolazione. Nel celebrare la cena del Signore, fratelli, pensiamo profondamente a queste cose e possa il Dio benedire profondamente l'anima nostra. Amen. Chiniamo il capo. Signore, eccoci qua, nella stessa condizione in cui si trovava il popolo in quel giorno davanti a te, umiliati e anche incoraggiati dalla meraviglia della tua grazia. Confessiamo la tua grandezza, confessiamo la nostra miseria, la nostra ribellione, le nostre frequenti cadute, i nostri ripetuti errori, ma confessiamo anche la nostra ferma fiducia che la tua grazia e la tua misericordia ci raggiungeranno ovunque. Signore, grazie per averci amati, grazie per averci salvati, grazie per averci tenuti in vita fino a questo momento. Continua l'opera tua, Signore, e ravviva e rafforza la nostra fede adesso mediante quello che ascolteremo e quello che faremo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen.